Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori e cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, ben trovati a tutti voi nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e anche alla spiegazione del compendio del Catechismo della Chiesa Cristiana. Questa settimana, cari amici, ci separano solo poche ore, un po' di ore dall'inizio del Triduo Pasquale, cioè entriamo proprio nel, possiamo dire, nel punto più vivo questa nostra liturgia, che non è soltanto una liturgia, è proprio una, diremo, un compartecipare alla passione e alla morte di nostro Signore Gesù Cristo, guidati dalla Santa Chiesa, ecco, guidati dalla Santa Chiesa. Per cui con Padre Giampio e con Mosè questa settimana proprio affrontiamo questa meditazione, ecco, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Saluto innanzitutto per Giampio e Mosè.
Ave Maria Antonio, una santa giornata, cari ascoltatori, ben trovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Antonio, un caro saluto a Padre Giampiero e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Quindi Antonio, oggi un po' visto che ci troviamo a
Sì.
ridosso di questo grande mistero, giustamente possiamo parlare di quello che un po' sarà il Triduo Pasquale, il mistero pasquale. Ho trovato in una frase di un biblista così molto interessante, diceva cos'è la Bibbia? E ora diciamo da questa definizione, è racconto della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con un lungo preambolo. Racconta la persona con un lungo preambolo, cioè una lunga introduzione, una lunga introduzione così,
Vero.
un lungo preambolo. Tutto, infatti, è proprio giustamente detto il centro, il nucleo, un po' di tutto il grande mistero. Tutto il grande mistero. E per fare questo, facciamo qualche piccolo saltino. Sempre dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, e facciamo qualche passo indietro e andiamo un po' ai primi numeri della nostra professione di fede, del credo, e quindi andiamo particolarmente ai numeri che vanno dopo dal 111 al 120. Ma intanto ne prendiamo uno e leggiamo il numero 112 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. E per questo intanto passo la parola palo al balzo a Mosè. Grazie, Ave Maria Mosè.
Grazie Padre Ave Maria. Qual è l'importanza del mistero pasquale di Gesù? Il mistero pasquale di Gesù, che comprende la sua passione, morte, risurrezione e glorificazione, è al centro della fede cristiana, perché il disegno salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte con la morte redentrice del suo Figlio Gesù Cristo.
Bene, poche righe che però aprono veramente tante, tante cascate di misteri insondabili che vogliamo un pochettino e un po' considerare assieme, riflettere un po' a voce alta assieme. Il mistero pasquale. Col giovedì, nei primi vesperi, nel pomeriggio inizia un po' quello che viene chiamato il sacro triduo pasquale. Quindi il mistero pasquale non è solo la domenica di Pasqua, la domenica di risurrezione. Il mistero pasquale un po' comprende un po' questi 3 giorni. Quindi la settimana santa, diciamo, ha un po' inizia con l'entrata a Gerusalemme di nostro Signore Gesù Cristo. L'entrata trionfante di Gesù a Gerusalemme per offrirsi come agnello immacolato, come vittima redentiva. E il 112 parla del si compie il disegno salvifico di Dio. Il disegno della salvezza di Dio un po' aveva prefissato allo stato attuale, dopo il peccato originale, questa incarnazione redentiva e questo compimento avviene proprio in questo momento qui. Il figlio dell'uomo è stato glorificato. Dal momento in cui Giuda esce dal cenacolo, va per tradirlo, rinnegarlo, venderlo perché poi venga consegnata la glorificazione del Signore. Inizia questo mistero, la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, la sua glorificazione. È tutto un mistero unico, questo grande triduo pasquale, che comprende il mistero pasquale, perché si compie una volta per tutte la morte redentrice del suo figlio. La sua morte è stata una redenzione per tutti noi, di cui possiamo un po' trarre questi benefici. Perciò vediamo un po' questo mistero di questa morte redentrice, che cosa significa un po' nella vita del cristiano, cosa significa un po' nella mia vita e quali misteri siamo un po' chiamati ad analizzare, a vedere in questo mistero. Quindi ci sono due parole chiave, che è il disegno salvifico, quindi per la salvezza, e questa morte redentrice. Una salvezza per chi? Beh, diciamo per tutti coloro che la colgono. L'entrata di nostro Gesù Cristo nel mondo, l'accoglienza degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà, dopo nelle varie traduzioni, o coloro che li ama e tutte queste cose qui. È un momento di gloria, di gioia, di esultanza, perché inizia il disegno salvifico di Dio. Questa salvezza non destinata a un popolo solo, come leggiamo in questi giorni dal profeta Isaia, ma destinato per tutte le genti, tutti coloro che vogliono accogliere questo mistero. Quindi questo mistero è un disegno salvifico di salvezza per tutti. Tutti dobbiamo dire, nessuno deve escludersi, dire: Gesù è morto per me. Gesù è morto perché mi vuole salvo, Gesù è morto per me perché mi vuole santo, Gesù ha dato la sua vita perché vuole darmi tutte quelle sue grazie, perché io possa conformarmi a Lui, possa assomigliare a Lui, possa santificarmi seguendo Lui. Bene, per fare questo però, adesso Gesù dice: adesso mettici un po' anche del tuo, devo metterci quel mio quid, quello che dirà San Paolo: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Bene, allora vediamo un po' questi misteri. Per fare questo, poi iniziamo il Triduo Pasquale. Quale mistero un po' incontriamo nel Triduo Pasquale? Mosè, qual è il primo mistero che vediamo nel Triduo Pasquale del giovedì, nel giovedì pomeriggio o giovedì vespertino nell'imbrunire? Che cosa si ricorda?
L'ultima cena?
Benissimo, preparato, preparato Mosè. Grazie,
Grazie,
scusami
padre.
Mosè, grazie a te. Quindi giovedì santo, la Santa Chiesa rivive, possiamo ben dire, quel grande mistero dell'ultima cena, potremmo dire un eccesso d'amore. Avendo amati i suoi, li amò sino alla fine. Li amò di un amore. Non mi vengono degli aggettivi superlativi, insomma, in un modo divino, modo superlativo, in un modo all'eccesso, possiamo dire, proprio in un modo sconfinato, in un modo inverosimile, in un modo. E quindi ecco l'istituzione della Santissima Eucaristia, l'ultima cena, il sacerdozio divino, l'istituzione del sacerdozio sacramentale, in questo quadro indelebile dell'ultima cena. Quindi durante l'ultima cena vediamo l'Apostolo San Giovanni posare il capo sul cuore di Gesù e al tempo stesso Gesù che rivela ai suoi che qualcuno quella notte lo tradirà. All'odio del traditore segue la lavanda dei piedi e penso all'umiltà di Gesù che laverà anche i piedi del traditore. Quindi l'ultima cena viene preparata con tanta cura dal Signore. Ho tanto ardentemente desiderato di celebrare questa Pasqua con voi. Quindi Gesù desidera celebrare questa Pasqua in mia compagnia. Ma in questi giorni non posso uscire, tocca rimanere in casa. Va bene. Sai che Gesù ha questo desiderio. Tu hai questo desiderio? Bene, quando si ama, E diceva: Padre Pio, cielo e terra si uniscono. Bene, innanzitutto, se non potrai celebrarlo fisicamente, incomincia a fare una celebrazione di amore. Sacratissimo cuore di Gesù, quella fornace ardente d'amore col mio cuore. Piccolo, freddo, sporco, putrido, ma che Gesù vuole lavare, rigenerare, santificare, divinizzare col suo sacrificio. Disegno salvifico, questo disegno di salvezza per me. E la Santa Chiesa prepara generalmente, poi a volte con delle restrizioni, ma in genere siamo stati abituati a vedere quell'altare della riposizione, in cui Gesù è deposto in quell'altare della riposizione. E cosa chiede? In questi altari, in cui Gesù dice rimarrò con voi fino alla fine del mondo, in quell'altare della riposizione è chiuso il cuore stesso di Gesù Cristo, il Re della vita. E dopo Gesù che va nel Getsemani. Bene, però adesso concentriamoci un attimino su questo Gesù che va a piangere e sudare sangue per essere tradito, arrestato, condotto al tribunale come un comune malfattore. Questo è un po' i temi che un po' svilupperemo in questo momento, così un po' un pensiero così assieme. Quindi giovedì santo dobbiamo dire che è il giorno di quell'eccesso dell'amore, quindi è il giorno dell'amore, il giovedì santo. Pensa, come tutte le fibre del mio cuore, dovrebbero essere come un corde di uno strumento che dovrebbero mandare delle armonie di amore, dovrebbero essere dei ceri ardenti di fiamma pura che possono brillare d'amore e di gratitudine per colui che con l'Eucaristia si è fatto per noi cibo di salvezza, Il disegno salvifico, la morte redentrice. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue offerto per voi in sacrificio. La morte redentrice, è l'eccesso d'amore. Quindi prova a entrare nel cenacolo, prova a guardare, scrutare, indagare gli sguardi di Gesù. Prova a fermarti con San Giovanni nel petto del Sacratissimo Cuore di Gesù, accostare il tuo orecchio al suo cuore sacratissimo. Pensa a quei palpiti di quell'amore, di quel cuore divino. Pensa quando a un certo punto prende il pane e dice: questo è il mio corpo, questo è il pegno dato per voi, il pegno di tutte le mie promesse, il pegno dell'eternità. Questo è il mio sangue con il quale sigillerò le mie nozze con la sposa, con la Santa Chiesa che avrà in dote tutti i miei sacramenti. Pensa a quello che avviene, tutto questo lì è sul Golgota che si realizza, lì sulla croce, ma quello diventa, non è la fine, diventa l'inizio. Quando dice faccio nuove tutte le cose, Gesù vuole fare nuovo anche il mio cuore, vuole fare rinnovarlo. C'è un po' sai, quando le macchine c'è la rottamazione, guarda, non c'è da fare, qui è un po' un catorcio, mettilo via, ne do uno nuovo. A un certo punto Gesù a Santa Veronica Giuliani prendeva il suo cuore, lo immergeva nel suo nel sacratissimo cuore di Gesù come in una fornace, proprio vedere che questo cuore viene tutto un po' purificato, tutte le scorie, sai quando viene messo il ferro tutto arrugginito, così tutte quelle scorie che è così, dopo glielo ridava tutto infiammato, quando sveniva dopo Santa Veronica, riceve questo cuore trasformato dal cuore di Gesù. Ecco, faccio nuove tutte le cose. Quindi pensa quando ci accostiamo alla Santissima Eucaristia, come dovrebbe dilatarsi il nostro cuore, come dovrebbe esserci Gesù, potevi sussurrare quella tenerezza che ha sentito per noi quando intuiva quel divino sacramento che era stato dato per noi. Pensa che in quel momento lì vedeva ognuno di noi, vedeva ognuno di noi che nel corso dei secoli si sarebbe accostato per ricevere la Santissima Eucaristia, aver ricevuto le comunioni. Ricordiamoci di tutte quelle lacrime versate, il sangue che gli siamo costati. C'era Padre Pio e i suoi figli spirituali, a un certo punto, tante volte diceva: Figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Quando un po' lo tirava fuori dal peccato, lo rimetteva in grazia di Dio, lo rimetteva nel cammino di santità, come è stato per tanti suoi figli spirituali, dice quanto sangue mi sei costato. Se poteva dire Padre Pio, a maggior ragione lo può dire il nostro Signore Gesù Cristo, quanto sangue siamo costati, tutto il suo sangue, la sua profusione di sangue è stato il prezzo della mia redenzione. Ognuno dovrebbe dire Gesù è morto per me, Gesù è morto perché mi ama, Gesù è morto perché vuole, dice il compendio, ha un disegno salvifico, la sua morte redentrice è per me, per darmi, ridarmi la vita, farmi risorgere, è quel Lazzaro morto che manda cattivo odore, puzza di putrefazione. Ecco, l'anima di un peccatore che a contatto con quel fiat divino esci fuori, esci dai tuoi peccati, ritorna alla vita, ecco il mistero della risurrezione, è di un'anima morta in putrefazione col peccato mortale che risorge alla vita. E allora ecco tutte quelle comunioni che il Signore vedeva che avremmo fatto. E quindi cosa dobbiamo fare intanto, innanzitutto per meditare? In questo periodo a volte per tanti non si potrà fare la comunione, posso farne tante spirituali, ma quella sacramentale adesso diventa un po' difficile, raro e forse non avverrà neanche in questa Pasqua. Cosa devo fare? Signore, ti chiedo perdono per tutte quelle comunioni malfatte. Ti piango, Signore, per i tanti sacrilegi che si compiono con l'Eucaristia. E forse ne ho fatti anch'io, Signore. Quando ti ho ricevuto con indifferenza, è quella preghiera che la Madonna insegna al pastorale di Fatima, credo, adoro, spero, ti amo, ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, ti amo, non ti ho adorato. Non ho avuto la virtù della fede, della speranza, dell'amore verso di te. Gli oltraggi, i sacrilegi, indifferenze, c'ero in questi. E ti chiedo perdono. Signore, aiutami, tu piangi nell'orto Getsemani, aiutami a piangere per tutti i sacrilegi che si compiono con la Santissima Eucaristia e che anch'io possa aver compiuto e poter diventare così anime riparatrici. Stiamo in ginocchio più tempo che possiamo per supplire a quanti non si inginocchiano più davanti al Divin Sacramento. Benediciamolo, ringraziamolo nella Santissima Eucaristia, anche da parte di chi non lo ringrazia più, chi non ha più tempo. Maria di Betania, prima della celebrazione dell'ultima cena della Pasqua, che viene letto così nel Lunedì Santo, e mette quei suoi l'unguento sui piedi di Gesù di nardo purissimo, e quei capelli che asciuga, è un po' il tempo di ringraziamento, il dono di Gesù che si è fatto vittima per noi, il mio onorare, il mio glorificare il Signore col profumo non di unguento ma di virtù, di amore preziosissimo. E allora ecco, in questa giornata entrare misticamente, spiritualmente in quel tabernacolo, cercare i piedi divini di nostro Signore Gesù Cristo, cercare quelle piaghe redentrici per baciarle, ribaciarle, quel suo sacro cuore palpitante, vivente, per respirare con Lui, per amarlo, senza mai disperare. Noi dovremmo chiedere la grazia di avere il pianto di San Pietro e non la disperazione di Giuda Iscariota. Uno di voi mi tradirà, mamma mia. Gli apostoli dicevano, Signore, sono io forse, mamma mia, chiaro. Benedetti, avevano il timore, dicevano, mamma mia, posso veramente tradirti, Signore, rinegarti, ma che disastro, Signore. Temo questo, chiaro, un cuore che vuole amare teme di volere offendere, volere disgustare, volere dare dispiacere. Invece il cuore superficiale di Giuda Iscariota non sa approfittare di queste avvisaglie, è un po', e quindi il baldanzoso è un po' un problema. Ma pensa che cosa arriva a dire il Sacro Cuore di Gesù. Dice, vedi, questo a Suor Josefa Menendez, molto bello, dice, vedi, io volevo insegnare quando fa la lavanda dei piedi, voleva insegnare alle anime che anche se sono cariche di peccati atroci, io non le escludo dalle mie grazie. Anche se le anime fossero i loro peccati come scarlato, diventeranno come la neve. Ecco, per prima di accostarmi alla comunione bisogna che la mia anima sia purificata. Ma non mi leverai i piedi, se non può, non ti lavi i piedi non potrai entrare in... Oh, il Signore, lavami tutto. Ma chi è già purificato ha bisogno di essere lavato solo i piedi. Ecco quell'atto di dolore che faccio prima della messa. Ma San Pietro era già mondo perché si era già fatto il bagno, la purificazione rituale. Potrebbe essere la figura, potremmo dire, un po' del sacramento della confessione. Un po' così mi viene un po' questo pensiero, questa riflessione che condivido. Salvo miglior giudizio. Comunque, questa lavanda dei piedi, Gesù a Suor Giuseppa Mendes dice, vedi, voglio insegnarti che le anime, quantunque cariche di peccati atroci, io non le escludo dalle mie grazie, non le separo dalle anime da me più amate, vale a dire che io tutte le riunisco nel mio cuore e credo loro le grazie di cui hanno bisogno. Però è chiaro che grande dolore, in quell'ora sapendo che l'infelice giunta rappresentava tutte quelle anime che pur tante volte raccolte ai miei piedi, tante volte lavate dal mio sangue, si sarebbero ugualmente perdute per sempre. Non hanno approfittato delle grazie. Il Giuda non era interessato di pentirsi, come era per gli apostoli, chiedersi, ma sono farsi il suo esame di coscienza. Lui gli interessava non apparire esternamente quello che aveva dentro. Dentro aveva l'intenzione di tradire il Signore. L'importante è che non se ne accorgessero gli altri. Ecco l'ipocrisia. In quel momento vuole insegnare, pensa Gesù che bello, vuole insegnare ai peccatori che non devono allontanarsi da me, neppure quando sono in peccato. Quindi una volta si sente dire, ho smesso di pregare perché ho fatto dei peccati. No! Continua, aumenta la preghiera, non allontanarti da Gesù. Non vado più a messa perché ho fatto tanti peccati. No, se ti è consentito, vacci, e anche più di una volta. Mettiti ai piedi di Gesù, piangi, chiedi perdono. E lui non aspetta altro che gli chiediamo perdono. Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore, il pubblicano al Tempio, e questi tornò a casa giustificato. Il ladrone alla croce, buon ladrone, Signore, ricordati in me quando sarai nel tuo regno, e questi oggi sarai con me in paradiso. Sono perdonati. Noi siamo condannati giustamente per le nostre colpe, ma lui è giusto, ecco, si riconosceva peccatore, ha fatto la sua confessione. Noi siamo qui condannati giustamente, ma lui è innocente, viene fatto la sua confessione, il suo atto di fede. E allora ecco, per quanto sia peccatore, per quanto sia affondato nelle sabbie mobili del peccato, non allontaniamoci da Gesù. Dio versa tutto il mio sangue per noi e quindi dobbiamo andare tutti a Gesù. Facci buttarci, tuffarci nel lavacro del suo sangue per tornare candidi come la neve, immergere i peccati nell'acqua della mia misericordia del Signore. O sangue acqua che scaturisce al cuore di Gesù come sorgente di misericordia, confido in te. Va, ti sono rimessi i peccati, non peccare più. Ecco, questo non c'è peccato, per quanto ripetuto, per quanto brutto, malefico, turpe, così, che se sono pentito a santo proposito, Gesù è pronto ad assolvermi col sacramento della misericordia, col sacramento della riconciliazione, col sacramento della confessione. E poi è Gesù che istituisce l'Eucaristia. Ho tanto desiderato rimanere con voi. Pensa la delizia che gli danno tutte le anime che con candore e con buone disposizioni vanno a ricevere la Santa Comunione. Pensa alle comunioni dell'Immacolata, come la Madonna faceva la comunione. Quanta gioia, le comunioni dei santi, i santi pastorelli, la piccola... Lucia, gli animi innocenti, un San Domenico Savio, San Luigi Gonzaga, una Santa Maria Goretti, tutti i santi così, quanto gioia davano quel cuore nel vedere tutte quelle comunioni di queste anime ardenti. Ecco, devono diventare anime riparatrici, che tengono compagnia a Gesù e che Gesù si ritira nell'orto del Getsemani. Ecco, allora dobbiamo far passare un po' per, davanti a noi, un po' davanti agli occhi della mente, davanti agli occhi del cuore, per pensare come Gesù, per amare come Gesù, per avere il suo cuore simile al suo. E quindi entrare con Gesù nell'orto del Getsemani, condividere le lotte, gli affanni, le preoccupazioni, le tribolazioni. Adoriamo queste ore sante, salutate tra le ombre della malinconia, l'anima di Gesù affaticata, rattristata, l'anima mia è triste fino alla morte. Cosa dovrebbe fare un'anima fedele? Le anime fedeli fanno ciò che hanno fatto gli angeli. Ci fu un angelo mandato Dio per consolare Gesù. Bene, le anime fedeli dovrebbero essere lì ai piedi di Gesù per consolarlo, consolare il Divin Verbo, per dire: Signore, tu ti stai offrendo vittima per la nostra salvezza, per la redenzione dell'umanità, per aprire le porte del paradiso chiuse con la nostra disobbedienza, per accendere e infiammare questi cuori freddi come ghiaccioli. E Gesù che agonizza, è questo da sentirsi carico di tutti i peccati e di tutti i miei peccati. Ecco che ora le anime amanti e devote, quanto dovremmo raccogliere quelle stille del Divin Sangue, come dovremmo vedere che i suoi occhi cercavano anime che stessero in sua compagnia. I Santi Apostoli dice: perché non avete vegliato con me neanche un pochettino? E allora no, è tempo di veglia. Ecco allora questo primo giorno del Sacro Triduo Pasquale. Poi dovremmo pensare a tutto quello che arriva, il tradimento di Giuda, il bacio traditore, con un bacio, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Il Signore dice, gli vuole bene, cerca fino all'ultimo di ottenergli le grazie per la conversione, ma lui le rifiuta. E se rifiuti, ma guai chi rifiuta queste grazie. Meglio per lui e chi tradisce il figlio dell'uomo gettarsi con una macina al collo nel mare. Il Signore non vuole la nostra rovina, ma guai a noi se vogliamo perseverare, se preferiamo continuare ad occhi aperti tradire il Signore col peccato mortale, voler rimanere nel peccato mortale piuttosto che dire: Signore, perdonami. Guai a noi, perché so che per chi persiste nell'infedeltà, nel tradimento a Gesù, nel peccato mortale, non può essere la salvezza, la redenzione, perché la rifiuta. Quell'infinita misericordia è infinita, ma perché dice: Signore, perdonami. Che l'umiltà di poter dire, mentre il Signore dice: perdonami, per chi la disprezza, e poi dice: tanto è molto molto pericoloso, guai a colui che tradisce il figlio dell'uomo. E allora ecco anime che vogliono consolare Gesù nell'orto del Getsemani. Gesù flagellato, Gesù catturato, e arriviamo al Venerdì Santo, il giorno del gran lutto per la Chiesa, Gesù che muore sulla croce alla presenza dell'afflittissima madre, Gesù deposto dalla croce nel sepolcro, nel grembo di lei, portato alla sepoltura. E quindi ecco i dolori del Redentore, dalla passione di San Giovanni, è che ci fanno vedere tutto questo grande mistero dall'orto del Getsemani fino alla crocifissione e morte. Vediamo gli altari completamente spogliati, i sacerdoti che adorano e baciano la croce, alle croce che si elevano queste melodie, delle lamentazioni. È il giorno del testamento di Gesù morente, rivolto alla madre che dice: ecco il tuo figlio, e Giovanni, ecco tua madre. E alla madre nostra addolorata dobbiamo correre con affetto, e con lei vogliamo passare queste ore tristi e oscure, e con lei vogliamo adorare e meditare sulla Santa Croce. Facciamo un attimo di pausa pensando a questi grandi misteri che ci preparano in questi giorni per poterli sempre meglio corrispondere. Daremo un piccolo pausa, e se sei d'accordo, Antonio, anche uno stacco musicale, sì. Se dopo qualcuno vuole fare qualche intervento, qualche pensiero, riflessione.
Sì, Padre Giambio, ti abbiamo seguito appunto in queste riflessioni che insomma ci toccano tutti, no? Ci toccano tutti nel cuore, perché appunto la vicenda del nostro Signore Gesù Cristo, ma soprattutto davanti a questo mistero supremo, no? Cioè che per salvare ognuno di noi, ecco, quindi ognuno di noi è coinvolto. Questa vicenda delle pagine dei Vangeli che sono anche storia, però che diventano ogni volta che si celebra una santa premessa, diventa attualità. Ecco, e quindi noi tutti dobbiamo al nostro Signore la salvezza. Ecco, questo è un fatto che veramente, ecco, studiando in queste due riflessioni, ad alta voce, no? Interroga ciascuno di noi. Naturalmente diamo la possibilità anche a coloro che ci stanno seguendo da casa, ecco, di non solo fare domande, ma anche magari partecipare un po' a questa meditazione che stiamo facendo insieme. Ricordo a tutti voi che siamo in diretta nel giorno del mercoledì, vi ricordo il nostro numero di telefono, sempre quello 0825 444 391. Chiediamo alla regia di mettere un piccolo stacco musicale e potete naturalmente anche lasciare i vostri messaggi su WhatsApp. Ave Maria, ci sentiamo fra qualche minuto. Signore, che ci interpellano ciascuno di noi. Ora, proprio per continuare un po' con queste considerazioni, io cedo subito la parola a Mosè e a Padre Giampio. Ci possono essere anche delle domande, no? Mosè?
Sì, grazie Antonio. Padre, posso sì? Leggere quella domanda che è arrivata?
Grazie, sì, Mosè.
Dice, come si fa a perdonare se stessi dopo aver fatto un peccato e trovare difficoltà ad affidarsi alla misericordia di Dio? Per questo non riesco a trovare pace.
Bisogna fare un grande atto di umiltà. Riconosciamo di essere peccatori. Riconosciamo che senza l'aiuto di Gesù continueremo ad essere solo dei gran peccatori. E riconosciamo che la nostra fonte della salvezza è solo metterci in ginocchio, aggrappati a quella croce, e dire: Signore, misericordia e perdonami. Signore, Madonnina Santa, tiratemi fuori da questo abisso in cui sto precipitando. Umiliamoci tanto. Preghiamo tanto la Beata Vergine Maria, prendiamo la corona del Santo Rosario, stringiamola, prendiamo il crocifisso, baciamo quelle piaghe che sono state il prezzo della nostra redenzione, meditiamo la passione di Gesù Cristo, preghiamo il Santo Rosario e aggrappiamoci tantissimo. Signore, non far vincere, tu sei vittorioso, hai sconfitto la morte, hai sconfitto il demonio, non farmi imbrogliare, perché continui a seguire il serpente infernale che vuole allontanarmi da te. Aggrappiamoci, lei che è madre di misericordia, e quindi è venuta per i miseri, e se sono peccatore sono miserabile, quindi la Madonna è venuta per me. Donna, ecco il tuo figlio, dice Gesù, guarda come testamento della croce Gesù, che mentre soffre, mentre si offre in croce, pensa che tutto quello che sta soffrendo, dice, la sta facendo per me, e dopo che io gli ho sputato, l'ho tradito, l'ho flagellato, l'ho incoronato di spine, ha detto, Madre Santissima, questo è un tuo figlio, prendilo tu sotto il tuo manto materno, stringilo tu al tuo cuore immacolato, trasformalo perché possa anche lui entrare in paradiso. Detestiamo i peccati, chiediamo perdono al Signore, chiediamo la grazia e la forza di poter essere vittoriosi, ma questo serve molto molto preghiera. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, allontaniamoci dalle occasioni di peccato, fuggiamo i luoghi cattivi, fuggiamo le trasmissioni cattive, fuggiamo le letture cattive, le amicizie cattive, teniamo lontani, se il tuo occhio ti è di scandalo, cavolo, se anche questa cosa qui, questa persona, questa occasione, questa circostanza ti fosse caro come un occhio, è meglio toglierla piuttosto che rovinarsi e terminare nella Genna, nell'inferno. Convertiamoci, chiediamo perdono di questi peccati, perché questo è il tempo propizio, questo è il tempo in cui il Signore ci dà questa occasione di grande grazia.
Grazie Padre.
Sì Antonio.
Scusatemi se intervengo, chiedo anche scusa se la mia voce dovesse arrivare un po' frammentata, ecco, perché ci sono problemi appunto sulla rete. Ma Giampio, volevo farti una domanda, no? Tu sai che le parole, no? Naturalmente ci portano a confrontarci con come abbiamo vissuto anche questa quaresima, no? Ecco, la domanda che ti voglio fare un po' io è questa qua. Padre Pio era letteralmente assediato, no? Nel confessionale da una torma, da una folla lunghissima di persone che aspettavano di confessarsi. Diciamo pure che la passione di nostro Signore, soprattutto se uno la medita, se uno cerca un attimino poi di applicarla stessa, come dicevo, no, ciascuno di noi, come hai detto tu, siamo uno di quelli che ha gridato crocifige, crocifige, quanto l'abbiamo detto, quanto abbiamo commesso i nostri peccati gravi. Addirittura fa ancora più spavento quella frase, no, del popolo, in mezzo al quale siamo anche noi, il suo sangue ricala su noi e sui nostri figli, cioè capite che cosa siamo arrivati a dire noi, non soltanto il popolo ebreo, che poi la storia del popolo ebreo, no, è veramente quel sangue ricaduto anche sui figli, no, Shoah, tutte queste cose, insomma. È la situazione delle nostre anime, insomma. Ora la domanda è questa qui, io ricordo benissimo, perché è soltanto un anno fa, in questi tempi c'erano le file ai confessori. Quest'anno gli arriviamo a Pasqua di Resurrezione, arriviamo prima ancora, no, al Venerdì Santo, con che cosa? No? È chiaro che noi potremmo fare la comunione spirituale, ci vale anche la Santa Messa. Ecco, spendi qualche parola, Padre Giampio, per questo fatto, no? Non ci possiamo avvicinare al confessionale, al sacramento della riconciliazione, siamo impediti anche in come possiamo supplire, come possiamo in qualche modo surrogare, ecco, al fatto del sacramento della riconciliazione.
Sì, è bella domanda Antonio. Beh, io non so dalle vostre parti, ma grandi file al confessionale c'era giusto uno o due giorni in precedenza della Pasqua, e quindi grandi file al confessionale che sempre più col tempo si assottigliavano. Una domanda devo farmi: ma quando facevo io le grandi file davanti al confessionale per confessarmi, in me c'era il vero pentimento dei miei peccati? Primo punto. Secondo punto, ero preparato con un buon esame di coscienza. E terzo punto, avevo il proposito di non commettere più quei peccati. Quando dicevo quella preghiera, se la dicevo ancora, di quello che ho imparato da bambino, mi pento e mi dolgo e propongo di non commetterli più. Perciò, seconda, un altro punto, come ho fatto le mie confessioni in questi ultimi tempi, questi miei ultimi tempi, che posso dire in questi ultimi anni? Padre Pio chiedeva una cosa, lui desiderava che la confessione fosse confessione-conversione. Quando uscivi dal confessionale non dovevi più essere come quello che eri entrato prima. Ecco allora come la grazia lì forgiava i santi, forgiava anime che diventavano anime riparatorie, anime che anelavano incominciare a imitare Gesù, si sforzavano per fare un cammino di santità. A volte c'è il pericolo, o temo, che tante delle nostre confessioni mancavano questi requisiti. Erano così una confessione, vabbè, dai, tanto perché si fa Pasqua, o perché si fa per il primo venerdì del mese, o perché si fa... Ma c'era veramente questa confessione e conversione. Chiusa la parentesi. Cosa devo dire adesso? Non posso fare la confessione? In tante città d'Italia, non so per il resto dell'Europa, e come siano messi per questo triduo pasquale, così diciamo per queste città, per queste nostre città, che è un po' per la mente così, non c'è possibile andarci a confessare. Devo dire un grande miserere, Signore, perdonami tutti questi peccati. Ma attenzione, questi non mi sono, e posso lucrare anche l'indulgenza plenaria, posso ricevere anche una benedizione, l'indulgenza plenaria che mi cancella tutti questi qui. Sì. Ma ricordati che questo è sempre col proposito di confessare questi peccati appena sarà possibile. Non pensare a dire, beh, tutti questi che ho combinato adesso, ormai ho preso l'indulgenza plenaria e Dio voglia che l'abbiamo presa tutti, e su questo qui dopo sarebbe da aprire anche lì un'altra parentesi. Se invece hanno tutte quelle condizioni per ricevere l'indulgenza plenaria, il distacco dall'affetto del peccato, sì. Pentimento, va bene, facciamo che... ci è dato comunque molte possibilità di poter lucrare, approfittiamone. Un grande atto di contrizione vuol dire il dolore, il dispiacere, il pentimento di aver preso questi peccati per amor di Dio, perché voglio amare Dio e non voglio più offenderlo. Allora alleniamoci, impegniamoci, chiediamo questo dono, questa grazia delle grazie di avere il dono delle lacrime di San Pietro. Chiediamo in questi giorni di avere il dono delle lacrime di San Pietro, il dono della vergogna di aver offeso un Dio così tanto amabile che tanto mi ha amato e mi ha fatto solo del bene. Quindi utilizzare il dono della memoria per ricordarmi quanto bene ha operato il Signore, quante cose ha fatto di bene per me e quanto io invece non l'ho fatto. Il dono dell'intelletto per comprendere come tutto quello che ho, tutti i talenti che ho, è tutto bene e dono che mi ha dato il Signore per mio bene, come li ho utilizzati questi talenti. È il dono dell'amore, per poter la mia volontà adesso indirizzarla nel compiere la volontà del Signore e non compiere i miei capricci, i miei sacrifici così. Quindi questo è quella contrizione, quel desiderio che devo accendere, infiammare, suscitare sempre in più in me ogni volta così. E neanche stare a dire, vabbè, tanto adesso non mi posso confessare, quindi posso sparazzarmi con tutte le immondezze, i peccatacci. Adesso dicevano un po', vedevano degli articoli così, come dicevano adesso che si parla del problema di connessione, quanti sono impegnati un po' a passarsi il tempo davanti a computer, a chattare, whatsappare, così, alcuni anche invece a infangarsi nel putridume perché danno tutte le schifezze putride per infangarti. Dicono, guarda, per questo tempo qua che devi stare in casa ti do io la medicina per infangarti ancora di più e per sprofondare nel sabbia mobile e con darti tanto materiale per insozzarti l'anima come quella mandria di porci che si getta nel mare. E proprio ti danno proprio gli strumenti, ti danno gli aiuti per darti uno spintone giù nel putridum, nelle vasche biologiche. E allora dobbiamo dire: no, signore, perdonami questo tempo, questo non voglio far perdere un tempo propizio, questo tempo per riflettere, per farmi un esame di coscienza, per chiederti perdono, metti in ginocchio, baciare questo crocifisso e dirti: signore, perdonami che sono stato io. Prima dicevi. E chi ha come un crocifisso il Signore? Diceva Santa Gemma Galgani: mille volte sono peggio dei giudei, Gesù, che ti crocifiggo e so chi sei, perché sono stato io a crocifiggerti. Ogni peccato mortale ti ho messo in croce, ogni peccato veniale ti ho sputato, ti ho deriso, ti ho schiaffeggiato, ti ho insultato, ti ho conficcato una spina. Ecco allora questo. E poi comunione spirituale. Ma comunione vuol dire fare comune, unione. Vuol dire desiderare che Gesù venga nel mio cuore e Gesù venga nel mio cuore per prendere dimora, perché diventi Lui il centro, il re del mio cuore, perché sia Lui a guidare la mia vita. Allora si può dire che fare una comunione spirituale. Chiaramente non può bastare solo la formulina, ma bisogna che questa formulina, che dico esternamente o che medito o rifletto internamente, sia accompagnata da questo vivo desiderio, da questo vivo amore. Ed ecco, è questo pensare la passione il Venerdì Santo, Gesù tradito, flagellato, incoronato di spine, i tribunali falsi, le false accuse, messo davanti al delinquente, a Barabba, chi volete, che preferite, Gesù Cristo, il Nazareno o Barabba, preferiamo Barabba, pensa, messo davanti a un delinquente, preferisco un delinquente. Anch'io ogni volta che preferisco il peccato preferito Barabba e dico: cosa voglio fare Gesù? Mettilo a morte, crocifiggilo, ecco, sono io che lo crocifiggo. E devo dire, sono io in questo, in tutte queste parti della passione ci sono io che ho aggravato, ho appesantito il Signore di questa croce. Gesù che porta la croce dei miei peccati, che io ho preparato con tutti i miei peccati e le ordure che ho fatto. E quando sono timoroso, codardo, e faccio come Pilato, e quelle anime che mancano il coraggio di generosità per farla finita col peccato. Non lasciamoci avere lo spirito di Pilato, che vogliono un pochettino dar soddisfazione ai tumulti del mondo, ai tumulti della mia anima, che gridano: no, prenditi questa soddisfazione, no, continua a fare così, dai, lavati nelle mani, sistema, toglilo di mezzo Gesù. Non vuole Pilato far trionfare la verità. E riconosce che è giusto, che è innocente, eppure lo condanna a morte. Ma tutte le volte che anch'io sono codardo, che non voglio farla finita con i peccati, so che i peccati sono sbagliati, preferisco i peccati. Ecco, allora tutte quelle volte lì mi comporto da Pilato, quando non voglio troncare quelle esigenze delle concupiscenze del mondo, quelle concupiscenze degli occhi, della vita, della natura. E invece di seguire la coscienza di quello che mi suggerisce, cedo a un capriccio, mi concedo alla soddisfazione, mi concedo al putridume. Ecco questo impegno che devo fare e che devo vincere. Poi comunione, vita di grazia. Ecco la risurrezione, Gesù che risorge, vittorioso, che trionfa, e Gesù che vuole trionfare anche nel mio cuore, nella mia vita. Ecco la glorificazione, in te mi glorificherò. Quando Gesù si glorifica in me e quando vivo da risorto. E faccio la Pasqua. Pasqua è passaggio. Il passaggio per gli ebrei era dalla schiavitù alla terra promessa, il passaggio per me dal peccato alla vita di grazia. E questa è veramente una vera Pasqua, un vero passaggio che dobbiamo un po' chiedere la grazia a lei, all'Immacolata, alla Madre Addolorata, alla Regina dei Martiri, che mi possa concedere, lei che mi è stata affidata come madre.
Grazie, Gianpio, ecco, grazie appunto di questi consigli e di queste tue parole. Adesso non so a che punto siamo anche con il nostro tempo, vediamo
un attimino. Al punto dell'Angelus. Qualche altro arrivati, punto? Infatti, un pensierino, Mosè, qualche pensierino volevi farci un po' sulla passione?
Padre, sì, grazie.
Prego.
Pensavo adesso, appunto, quando lei parlava delle lacrime, del pianto di San Pietro, dico
sì,
che San Pietro, diciamo, lui ha peccato 3 volte. Io non so, cioè, quante volte ho peccato e ho perseverato, diciamo, no? benché tutto ciò, il Signore diciamo mi ha perseguitato, se si può dire, con la sua misericordia, cioè perché lui è sempre lì, che come diceva lei prima, che non aspetta altro, diciamo, che noi appunto ci inginocchiamo e che chiediamo perdono.
Sì. Tutto è compiuto, è compiuto il grande mistero d'amore, il quale Dio diede in balia alla morte il proprio figlio per ridonare la vita dell'uomo. Sono venuto al mondo per fare la tua volontà, Signore. Padre mio, essa è compiuta. Nelle tue mani affido il mio spirito, a te offro la mia anima, così le anime che adempiono la mia volontà possono dire veramente tutto è compiuto, tutto è consumato. Signore mio Dio, ricevi la mia anima, la rimetto nelle tue mani. Donna, ecco tuo figlio, madre mia, ecco i miei fratelli, proteggili, amali, non siamo più soli. Vi ho dato la mia vita, vi ho dato la mia madre. Vivete seguendo lei, come i discepoli nel cenacolo, gli apostoli nel cenacolo in attesa del sceso Spirito Santo per essere rivitalizzati. E risorgere da timorosi cristiani a ferventi apostoli e infiammati dal fuoco dell'amore dello Spirito Santo e dall'Immacolata Sposa dello Spirito Santo. E il Signore sia con voi.
Con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio, Mosè e Fra Giampio, una santa giornata a tutti, una santa preparazione di questo triduo pasquale, una santa Pasqua. Ave Maria, Ave Maria.